Immaginatevi un agglomerato di piccole torri, disuguali, che compongono insieme un mazzo di fiori. Immaginatevi un frutto irregolare, tutto irto di escrescenze, o meglio ancora una cristallizzazione di colori, la cui lucentezza metallica ha dei riflessi che brillano lontano ai raggi del sole, come il vetro di Boemia o di Venezia, come la ceramica di Delft, come lo smalto di Cina. Certo, il paese dove un simile monumento è luogo di preghiera non è l'Europa, ma semmai è l'India, la Persia, la Cina. E gli uomini che vanno ad adorare Dio in questa scatola di marmellata non sono dei cristiani.
A descrivere così la fiabesca e immaginifica cattedrale di San Basilio a Mosca e a stilare un lapidario giudizio sulla Russia è Astolphe de Custin, viaggiatore e scrittore francese che nel 1839 attraversò il vasto impero zarista, scrivendo lettere che poi, al suo rientro in Francia, furono raccolte in un libro che riscosse un notevole successo, diventando quello che noi oggi chiameremmo un best-seller. In Occidente, perché in Russia, al contrario, i resoconti del marchese furono censurati dallo zar Nicola I, che non aveva gradito per nulla il modo con cui l'aristocratico francese, imbevuto di ideali romantici, avesse stigmatizzato nero su bianco l'elemento asiatico proprio della Russia, compreso il suo modello di potere. Visioni del mondo diverse, interpretazioni che hanno condizionato anche il racconto storico di alcune figure del passato, come quella, ad esempio, di Ivan IV, figlio del gran principe di Mosca Vassili III e della principessa Elena Glinskaya. Ivan IV, primo zar di tutte le Russie, nato nel 1530 e morto, probabilmente avvelenato, nel 1584, fu soprannominato, quando era ancora in vita, Grozny, un aggettivo che tradotto in maniera impropria suona come il terribile, ma che in realtà in russo ha un'accezione meno negativa. Abbiamo chiesto a Dmitri Talashov, giovane laureato alla Facoltà di Studi Medievali di Mosca, di spiegare questa differenza ai nostri microfoni.
Nella lingua russa questo titolo Grozny non è così negativo, significa più severo che terribile. Ma all'estero, all'italiano e all'inglese, questo Ivan Terribile o Ivan the Terrible è più negativo che in russo. E anche un tempo a Vologda, la mia città natale, è stato un progetto di costruire un monumento a Ivan Terribile. Così per qualche persona, per qualche forse anche politici, Ivan Terribile è una specie di eroe.
L'esperienza ci insegna quanto la storia sia una disciplina suscettibile ad essere rivista e riscritta, tanto che persino Ivan il Terribile, molto controverso anche in patria, è riuscito recentemente ad avere un monumento. Nell'ottobre 2016, non a Mosca ma a Ariol, città a 350 km a sud della capitale, è stata installata in suo onore, alla presenza di Vladimir Putin, un'imponente statua. Lo zar viene rappresentato senza troppa fantasia a cavallo con una grande croce nella mano destra e una spada nella sinistra, simbolo dell'unità delle Russie e di un impero di cui la Russia si sentiva erede, l'impero romano di Bisanzio. Non dimentichiamoci che lo zar è la contrazione del latino Caesar. Ma come ignorare i lati più oscuri che accompagnano la sua biografia? Il massacro della città di Novgorod, la creazione della Pricnina, la polizia segreta spietata e sanguinaria, l'uccisione del proprio figlio. Dmitri Mukhin, storico e direttore del museo etnografico di Vologda, la città dove forse qualcuno avrebbe voluto fosse installata la statua di Ivan Grozny, invita alla cautela.
Ivan Grozny, come любая историческая фигура, это фигура
Ivan Grozny, come ogni altro personaggio storico, come ogni monarca del passato, è un personaggio controverso. Da un lato è un tiranno, proprietario delle terre e del popolo, e dall'altro è un uomo colto e intelligente. Certo, era spietato e la sua biografia è ricca di episodi cruenti. Ad esempio, si racconta che durante il suo soggiorno a Vologda, quando seppe che un nobile non aveva rispettato la quaresima mangiando la carne, non si accontentò di punirlo o di multarlo, ma lo impiccò. Però dobbiamo anche considerare che per la mentalità del tempo probabilmente questa severità che oggi ci scandalizza, beh, per l'epoca era un gesto giusto, forse anche con un fine propagandistico, nel senso che Ivan dimostrava così al popolo, che non aveva da mangiare, quanto fosse inflessibile anche con i ricchi e come fosse al contrario vicino ai poveri. Teniamo presente che ai tempi di Ivan si impiccavano le persone non solo in Russia, ma un po' ovunque, anche in Inghilterra. Quindi è difficile dare un giudizio netto su Ivan Grozny. Inoltre, nel 1500 in Russia tutte le istituzioni sociali erano collegate allo zar. La gente lo immaginava come un ambasciatore di Dio, un rappresentante di Dio. E anche le sue famose guardie apričnina, così violente e terribili, non erano poi così eccezionali. Nel senso che a quel tempo era normale che lo zar avesse delle guardie del corpo fedelissime e disposte a tutto. Consideriamo infine che l'immagine di tutti i re russi è stata inventata a posteriori, quindi molti particolari della loro biografia sono frutto della fantasia e non sono documentati. Nel XIX secolo ogni città russa cercava di inventarsi dei legami con qualche personaggio storico, come Ivan Grozny, Caterina II o Pietro I. La storia della leggenda era percepita e sentita più della storia della scrittura. Nell'immaginario collettivo dei contadini russi dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, Ivan, Caterina, Pietro o l'Orlando Furioso erano tra loro contemporanei e abitavano lo stesso luogo.
Personaggi связываются с каким-то местом.
Proprio perché figura leggendaria, Ivan il Terribile o Ivan Grozny, a seconda della nazionalità di chi prova a raccontarne la storia, è stato oggetto di un'impressionante mole di studi. Ma al di là dell'operazione politica insita nel correggere o rettificare alcuni aspetti della sua figura, e volendo attenersi il più possibile ai dati storici, come sintetizzare in pochi minuti il suo regno? Ad aiutarci è ancora Dmitri Talashov.
Il regno di Ivan Grozny viene diviso in due fasi. Una prima fase, fino alla metà del Cinquecento circa, e una seconda fase, fino alla sua morte nel 1584. Nella prima fase, lo zar portò un miglioramento nelle leggi, nell'ordinamento del servizio militare territoriale e dell'amministrazione. Ebbe soprattutto straordinari successi militari e conquistò il regno di Kazan, spingendosi fino ad Astrakhan. La seconda fase, invece, fu più oscura. Nel 1558 diede inizio alla guerra livonica, cioè contro la Confederazione Polacco-Lituana, alleata al regno di Danimarca e regno svedese, per il controllo sul Mar Baltico, guerra che poi si estese anche alla Polonia. Quando nel 1564 il principe Kurbskij, che comandava l'esercito moscovita in Lituania, passò dalla parte dei polacchi lituani, Ivan IV si sentì tradito e partì da Mosca per Aleksandrovskaya Sloboda, una cittadina a 100 km da Mosca. E da lì annunciò la sua volontà di lasciare il trono a causa della sua rabbia verso i boiardi. Questo era solo un pretesto per suscitare malcontento tra i moscoviti nei confronti dei boiardi. I cittadini infatti si unirono rapidamente e inviarono una delegazione ad Aleksandrovskaya Sloboda per pregare lo zar di tornare sul trono. Lo zar allora dettò delle condizioni per il suo ritorno. L'assegnazione di un certo numero di città al territorio sotto il suo controllo diretto, senza boiardi, è l'istituzione di una sua guardia personale, organizzata secondo i principi di un ordine monastico. Questa giurisdizione, insieme alla guardia, era chiamata opricnina, che si può tradurre come la legge diversa. L'obiettivo principale di queste condizioni era la purificazione della società secondo gli ideali della Chiesa e della spiritualità. In realtà, questo era solo un pretesto per introdurre due misure repressive contro i boiardi e i nobili ed espropriare la proprietà privata a favore dello Stato. L'esempio più notevole di ciò fu il saccheggio della città mercante più ricca della Russia, Veliki Novgorod, nell'anno 1569. In genere, però, la responsabilità più negativa di Ivan Grozny per uno storico come me è il fatto di non aver assicurato stabilità al regno. Infatti, a solo 20 anni dalla sua morte iniziarono i cosiddetti tempi torbidi, quando il regno russo divenne vittima degli scontri intestini e subì l'attacco della Polonia.
L'imparziale interpretazione della figura di Ivan il Terribile è resa ancora più difficile rispetto ad altre figure del passato dalla quantità di leggende di cui la sua biografia è zeppa, come quella della presunta esistenza di una biblioteca. Secondo alcuni documenti, gli zar avrebbero avuto migliaia di libri, in parte provenienti dalla biblioteca di Costantinopoli, e Ivan IV, temendo il tradimento dei suoi cortigiani, avrebbe spostato tali volumi preziosi a Vologda, lontano da Mosca, una località a lui cara, dove suo padre aveva visitato alcuni monasteri per pregare di avere un figlio, che poi sarà appunto Ivan IV, e dove lo zar stesso si era rifugiato meditando, qualche storico ipotizza, una fuga verso Occidente attraverso il Mar Bianco. La biblioteca, sottolineiamo che sono solo supposizioni, potrebbe trovarsi sotto il centro della città. A parlarcene è Alexander Sazonov, autore di numerosi libri sulla storia della città di Vologda.
È una ragione tipica russa quella di cercare sottoterra, perché la terra conservava tutto, mentre all'aria aperta c'era sempre il pericolo che scoppiassero degli incendi, visto che tutti gli edifici a quel tempo erano in legno. Sottoterra era un posto più sicuro dove conservare oggetti preziosi. Sono tanti gli storici e gli archeologi che hanno cercato la biblioteca di Ivan Grozny senza risultato. Io sono convinto che, se davvero esisteva una biblioteca, questa non è certo a Vologda, ma piuttosto a Mosca o ad Aleksandrov, nell'oblast di Vladimir, il luogo di villeggiatura dei sovrani di Moscovia e luogo dove dal dicembre del 1564 al febbraio dell'anno successivo Ivan si rifugiò minacciando i nobili e il clero che avrebbe abdicato. L'aspetto interessante di tutta questa vicenda della biblioteca è che tale ipotesi, sia che sia esistita davvero o che sia solo una leggenda, dimostra che Ivan non era un sovrano malato o pazzo, o perlomeno non solo, ma che fosse anche un uomo molto istruito, raffinato, un uomo che scriveva poesie, lettere e leggi. Aveva una solida educazione e certamente ha posseduto una raccolta di libri. La prima tipografia è stata fondata a Mosca da Ivan stesso. È lui che ha fatto tradurre molti libri dal greco in russo e il primo libro in assoluto stampato in Russia è stato quello contenente gli atti e le lettere degli apostoli.
Sacro che stiamo ascoltando è stato scritto, pensate un po', proprio da Ivan IV stesso, un uomo che ricordiamo essere stato a suo modo molto religioso, un uomo di grandi talenti, alto, possente e colto, al quale sono stati attribuite dai 4 agli 8 matrimoni, anche se i conti tornano poco dal momento che la Chiesa ne consentiva solo 3. Comunque sia andata, l'unica donna di cui si fosse davvero innamorato è stata la prima moglie, morta 13 anni dopo il matrimonio, probabilmente avvelenata dagli odiosi boiardi, i nobili che tramavano sempre alle spalle dello zar. Mentre riguardo alle altre mogli o compagne di Ivan IV, sentiamo Marina Tumanova, giornalista televisiva, blogger e autrice di un canale di storia su Yandex.ru.
Dopo la morte della sua prima moglie, Anastasia Romanova, Ivan Grozny si sposò più volte. A seconda delle fonti arrivò ad avere 7-8 mogli, ma è probabile che sia stato coinvolto nella morte solo di due di loro. Ordinò a Maria Dolgorukhi di annegare in un buco e seppellì viva Vasilisa Melentyev, dopo averne scoperto il tradimento. Maria Timriukovna è stata avvelenata, chissà se all'insaputa di Ivan o no. Anche Marta Saburo fu avvelenata, ma sicuramente non dallo zar. Anna Koltowska invece fu imprigionata in un monastero. Andò meglio a Maria Nagaya, l'ultima moglie che gli sopravvisse. C'erano anche Anna Vasilchikova e Natalia Korostova. La prima morì di malattia e la seconda scomparve misteriosamente. Il nostro zar pare anche che stesse cercando spose all'estero. Per ottenere l'alleanza politico-militare con l'Inghilterra, che avrebbe rafforzato le relazioni economiche dei due paesi, scriveva direttamente alla regina Elisabetta. Esistono 11 lettere tra lui e la regina. Poi Elisabetta rifiutò la proposta di matrimonio di Ivan. Lui si offese molto e le rispose con parole poco gentili. Ivan ebbe delle mire anche verso un'altra corona, quella polacca, e mandò degli intermediari per combinare il matrimonio con la sorella del re, Katrina Jagiellonka. Il re polacco rifiutò, destinando la sorella al re di Finlandia, Johan. Johan però aveva pessimi rapporti con il fratello Erik. Si dichiararono guerra e Erik fece rinchiudere il fratello e la moglie Katrina in prigione. Allo zar non sembrava vero poter liberare la bella Katrina dalla prigione e dal marito e portarla a Mosca per sposarla. Era già in trattative con il re Erik, che aveva acconsentito a spedire la cognata tra le braccia della zar. Ma Erik fu deposto e Katrina rimase accanto al suo legittimo marito. E non credo se ne pentì, visto che diventò regina di Svezia, meglio che diventare una zarina priva di diritti.
Oggi, per primo, il gran principe moscovita si cinge della corona di zar di tutta la terra russa. E così per sempre alla poliarchia insidiosa dei boiari in Russia mette fine. Da oggi la terra russa sarà unita.
I cinefili all'ascolto avranno forse riconosciuto la breve clip tratta da uno dei più noti film dedicati alla vita di Ivan il Terribile. Si trattava della pellicola commissionata da Stalin nel 1944, quando la Russia viveva momenti tragici. I nazisti erano alle porte e Stalin sentiva di dover celebrare qualcosa che aveva a che fare con la propria patria e la propria terra. Il film fu girato da Sergei Mikhailovich Eisenstein, il regista della corazzata Potemkin, per intenderci. Eisenstein pensò a un film in tre parti, di cui la prima venne realizzata e distribuita, la seconda fu censurata e la terza mai completata per la morte del regista. Ma Ivan il Terribile è anche il protagonista di una commedia degli anni 70, meno valida dal punto di vista cinematografico, commedia intitolata Ivan Vasilievich cambia professione. In una Mosca moderna e tecnologica, lo zar, a causa di un guasto della macchina del tempo, si ritrova in un angusto appartamento di un palazzo sovietico e per l'intero film non fa che lanciare esclamazioni di stupore per come tutto risultasse ben organizzato rispetto al Medioevo. Il film, come abbiamo detto, non ha un gran valore artistico, ma è senza dubbio significativo dei cambiamenti della società russa dal 1944 al 1970 e soprattutto della distanza tra Stalin e Brezhnev.
Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было.
E se oggi si decidesse di girare un nuovo film su Ivan Grozny, che ritratto ne uscirebbe? Non possiamo saperlo, ma potremmo scommettere che se a commissionarlo fosse Vladimir Putin, l'appellativo di Ivan diventerebbe da il terribile a il mite. Sì, perché più di una volta, in interviste e incontri pubblici, Putin ha difeso l'eredità del primo zar di tutte le Russie e lui stesso è stato associato alla figura di Ivan il Terribile, o Ivan Grozny. Non solo da molti commentatori e giornalisti occidentali, ma anche da parte degli oppositori russi, prima tra tutti Zhanna Nemtsova, figlia di un ex vice premier ucciso nel 2015 a poche centinaia di metri dal Cremlino. Zhanna ha concluso un'intervista rilasciata recentemente a un media italiano con queste parole: Putin ricorda Ivan il Terribile, solo che calato negli anni 2000. E quello che noi non potremmo mai sapere è se Ivan Grozny di questo paragone ne sarebbe contento.
Grazie.